Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici radioascoltatori, sono contento di condividere con voi questo pomeriggio. Solitamente questo pomeriggio lo intratteneva Padre Massimo, io sono un suo confratello e ho la gioia, ecco, di sostituirlo. Prima di iniziare vorrei con voi pregare lo Spirito Santo, perché vorrei che questo momento diventi un momento di fede, un momento di crescita, un momento in cui lo Spirito Santo veramente possa agire nei nostri cuori, nel mio cuore, perché io possa lasciarmi guidare da quello che Lui vorrà, ecco, suscitare dentro di me, e perché il vostro cuore si apra a quella parola che il Signore seminerà dentro di voi. E lo faccio con una preghiera di San Tommaso d'Aquino. Vieni, o Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. Accordami la tua intelligenza, perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo. Accordami il tuo amore, perché anche quest'oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. Accordami la tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare alla luce della tua parola quello che oggi ho vissuto. Accordami la perseveranza, perché io con pazienza penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Bene, ecco, vorrei fare con voi una riflessione questo pomeriggio, avendo presente i volti di coloro che in queste settimane, in quest'estate, ho avuto davanti, dopo aver fatto un'esperienza bella, si chiedono com'è possibile che tutto questo duri, come se si fossero innamorati, vorrebbero che tutto questo non finisse mai. Allora, per rispondere a questa domanda voglio partire dallo scrutare una parola, o ancora meglio lasciare che questa parola ci scruti, ci parli, perché credo fermamente che ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio avviene un passaggio di Dio nella nostra vita. Dio ci viene incontro. Ecco, la vita cristiana nasce da un incontro. La cifra che determina tutta la nostra vita, la mia vita, è se nella nostra vita è avvenuto questo incontro. Ecco, spesso noi viviamo la nostra vita cristiana, ma prescindiamo da questo incontro. E su questo punto non si può barare, non si può fingere di aver incontrato il Signore. Allora vorrei che ci mettiamo in ascolto di questa parola, come è stato annunciato, del Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro. «Dove dimori?» disse loro. «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Ecco, fratelli, tutta la parola di Dio è importante, niente a caso, è un po' come la nostra vita. Per cui partiamo proprio dai primi versetti. Dice il testo di Giovanni: il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. Ecco, per darci la notizia in quale giorno stiamo, vuol dire che è successo qualcosa il giorno prima. Cosa è successo? Se noi andiamo indietro nel testo, al versetto 19... sempre dello stesso capitolo, abbiamo la notizia che i giudei inviarono sacerdoti e leviti a interrogare Giovanni Battista, a fargli la domanda: «Tu chi sei? Tu chi sei?» Egli confessò e non negò, confessò: «Io non sono il Cristo». Ecco, capiamo che Giovanni non è un uomo indifferente, uno che passa inosservato. E lo comprendiamo dal semplice fatto che tutti questi si muovono perché dentro hanno una domanda. Ecco, già questo ci permette di sottolineare qualcosa di importante. Ma io con la mia vita suscito questa domanda? O la mia vita risulta a chi mi sta accanto indifferente? Pensiamo a tutti quei giovani, no, che sicuramente andavano da San Francesco, da Agostino, da Domenico, da San Filippo Neri, e gli ponevano questa domanda: tu chi sei? Perché? Perché erano uomini che non lasciarono indifferente chi li incontrava. Erano uomini capaci di suscitare la domanda. Penso ai consacrati, ai cristiani che non suscitano più domande nel cuore dell'uomo. Penso a quella tiepidezza che si è installata nel cuore dell'uomo. È come il sale, che dice Gesù, che non sala più null'altro serve che ad essere gettato. Ecco, Giovanni alla domanda dei sacerdoti e leviti risponde, abbiamo ascoltato. Egli confessò e non negò, confessò, io non sono il Cristo. Ecco, capiamo che da questo che la loro domanda puntava a qualcosa di molto serio. Ecco, potremmo dire che questa è la domanda. In fondo, dietro tutte le domande della nostra vita, c'è questa domanda di fondo. È come se chiedessero a Giovanni, ma tu sei quello da sempre che abbiamo atteso? Quello che risponde alle attese più profonde di un popolo? O meglio ancora, tu sei colui che ha il potere di salvarci dalla nostra condizione di sofferenza? Pensate che questo popolo era un popolo che sperimentava un'oppressione e stava aspettando una liberazione, stava aspettando una risposta alla condizione di sofferenza che viveva. Sono quelle domande in cui non si può barare, come quando si avvicina un ragazzo e gli chiede se è felice. Ecco, questo mi è capitato anche a me come sacerdote, no? Che tu annunci con gioia, con entusiasmo il Vangelo, e i giovani si avvicinano e ti dicono, ma sei felice? E lì non puoi barare, non puoi mentire. È come quando si fa la domanda, mi vuoi bene? Pensate quando un bambino chiede al proprio genitore, mi vuoi bene? E il genitore lì, ecco, non può fingere, non puoi fingere di fronte a queste domande. Quante volte io penso a noi le persone, a noi consacrati, si avvicinano, a noi cristiani, perché sentono e vivono dei drammi nella loro vita, cioè hanno un bisogno di salvezza, stanno cercando una risposta nella loro vita. Ecco, parlo di bisogno. Spesso noi siamo scandalizzati quando diciamo che la gente si avvicina in chiesa solo perché ha bisogno. E invece è proprio quel bisogno che Dio mette nel cuore, è proprio quel bisogno strutturale che ne c'è nel cuore dell'uomo, che sente che l'uomo non basta a se stesso, che questo mette il cuore in movimento. E questo ci permette di cogliere alcuni punti fondamentali. Il bisogno è la condizione di partenza dell'uomo. Nessun uomo può dire di non avere bisogno, perché non c'è un uomo che non deve fare conti con una cosa che quanto mai oggi è davanti agli occhi di tutti. Oggi è una cosa di cui non si fa altro che parlare, che si chiama precarietà. È la precarietà della vita, proprio questa precarietà, questo sentire che ti manca il terreno sotto i piedi, che suscita nel cuore la domanda, la richiesta di una salvezza, o meglio ancora, la ricerca di un salvatore. Ecco, tanti cercano di scappare da questa domanda, ma se si è leali con se stessi non si può scappare, non si può continuare a fuggire da questa domanda, perché il cuore dell'uomo cerca qualcuno che lo salvi, qualcuno che risponda a quel desiderio, ecco, di pienezza. E nessuno di noi è esente da questa domanda. Ecco, tutti ogni giorno facciamo esperienza della precarietà della vita. Questo lo vediamo a partire dal nostro corpo che invecchia, la salute che vacilla, il fatto che tu non sei più capace di fare qualcosa. Ecco, improvvisamente quello che ci sembrava certo non lo è più. Ecco, Gesù dirà non a caso nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito. Quanto questa parola è una chiave per la nostra vita. essere povero. Gesù Cristo ci dà il diritto di essere poveri. Dirò, uso un'altra parola, mendicanti. Questa è la condizione dell'uomo. L'uomo è mendicante. Ma che cos'è che cerca? Ecco che il Papa Benedetto XVI si domandava nella Spe Salvi, che cosa vogliamo veramente? E citando Sant'Agostino, lui dice, vogliamo una sola cosa, la vita, che è semplicemente vita, semplicemente felicità. Non c'è in fin dei conti altro che questo che chiediamo nella preghiera. Verso nient'altro ci siamo incamminati, di questo solo si tratta. Ma poi Agostino dice anche, guardando meglio non sappiamo affatto che cosa in fondo desideriamo, che cosa vorremmo propriamente, e tuttavia sappiamo che deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo spinti. Ecco, Carron, colui che segue oggi la Fraternità di Comunità e Liberazione, nel messaggio del pellegrinaggio Macerata-Loreto del 2008, lui diceva, l'epoca contemporanea, lui dice, è una tragica documentazione di ciò cui l'uomo arriva nella pretesa di autonomia, di farsi da sé. Per questo, dice, la lotta è tra il mendicante e tra chi si riconosce bisognoso e l'autosufficiente, chi pensa di non avere bisogno di niente e di bastare a se stesso. È una lotta fra due concezioni dell'uomo, fra chi appartiene a qualcosa di più grande e chi appartiene a se stesso. Allora, qual è la condizione dell'uomo? È proprio la condizione di colui che è mendicante. La condizione, dice il vero protagonista, dice Don Giussani, il vero protagonista della storia è il mendicante. Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo, mendicante di Cristo. Queste sono le parole che Don Giussani rivolgerà a Giovanni Paolo II, riunita con la Fraternità il 30 maggio del 1998. Ecco, dico questo perché mi sembra fondamentale, necessario parlare di questa dimensione dell'uomo, la povertà, l'essere mendicante, perché spesso nella nostra vita, al contrario, odiamo le nostre povertà, odiamo le nostre inconsistenze, odiamo le nostre fragilità, odiamo le nostre incoerenze. Quante volte dobbiamo lottare con questo? Dobbiamo lottare nell'accettare tutta la nostra povertà, tutta la nostra fragilità. Il combattimento è tutto lì, nell'accettare chi sono veramente. Ecco, io vi annuncio, fratelli e cari amici radioascoltatori, che nel nome del Signore Gesù puoi smetterti di angosciarti, di entrare in ansia se accetti la tua povertà. Questo non lo dico tanto per dirlo, ma perché questo l'ho toccato nel mio cuore quando Cristo mi ha messo di fronte a chi sono io, ai miei peccati, alla mia povertà, alla mia fragilità, alla mia incapacità di amare, di perdonare. E accettare la mia povertà, questo mi ha messo in pace. Questo non è un lavoro che lo fai una volta per sempre, ma è un esercizio che ogni giorno devi fare nella tua vita. Allora accettare il fatto di essere tutti poveri, siamo tutti mendicanti. Questo cosa significa? Che vuol dire essere poveri? Che vuol dire essere mendicanti? Che la vita noi non l'abbiamo, che la vita noi la dobbiamo ricevere. Allora la domanda che mi farei, la domanda che farei a ognuno di voi, a chi stai chiedendo la tua vita in questo momento? Il più delle volte chiediamo la nostra vita a qualcosa di più piccolo di noi. Ecco, penso ai ragazzi che ho accompagnato in questi giorni, sia nel pellegrinaggio che a Međugorje, che nella vacanza a Sorrento, 12 coppie di fidanzati. Tante volte chi chiediamo la nostra vita? Alla ragazza, ai genitori, alla madre, al padre, ai nonni, ma questi non c'hanno la vita. Loro la devono anche domandare. Tutti quando nasciamo, questa è la nostra condizione, essere mendicanti. Cioè dobbiamo domandare la vita a qualcun altro. Ecco, ma la vita te la può dare solo uno. Uno che quando hai sbagliato ti ha abbracciato così come sei. Ecco, io anch'io ho fatto l'errore, a volte continuo a fare l'errore, di chiedere la vita a qualcun altro. E invece mi accorgo che ogni volta ecco, devo ricominciare da capo e chiedere la vita soltanto a uno che è capace di guardarmi per quello che sono e non ha paura di abbracciarmi nelle mie debolezze, a farmi sentire amato lì dove io sperimento tutta la mia precarietà, tutto il mio bisogno di essere amato. Allora qual è l'errore che facciamo? Che vogliamo scollarci di dosso questa precarietà e quindi a causa di questa ci lamentiamo e non capiamo che questa invece è una benedizione per due semplici motivi. Perché questa precarietà è quella che muove il cuore, muove le nostre labbra, è quella che ci fa gridare ogni giorno, la Chiesa ogni giorno inizia la sua preghiera con questo grido, Dio viene a salvarmi. Ecco, ci dà questa consapevolezza che c'è uno che ci salva, che se uno non mi salva dove va a finire la mia vita, dove va a finire la mia giornata, come faccio a affrontare il mio lavoro, come faccio a affrontare il mio studio, come faccio a affrontare il rapporto con i miei genitori, con mia moglie, con mio marito, come faccio a affrontarlo se nessuno mi salva, se non c'è uno che mi salva? Al contrario, noi tentiamo sempre di salvarci con le nostre forze, cadiamo in questo tranello. Ecco, se non sentissimo questa precarietà, però, ecco, non saremmo capaci di amare, perché un ricco difficilmente ama, perché mette a primo posto le sue priorità. Al contrario, un povero, non avendo nulla da difendere, è capace di accorgersi del vero bisogno dell'altro. Ecco, partendo ai consacrati, parla Papa Francesco, però questo si rivolge a chiunque. Dice, mi aspetto che ogni forma di vita consacrata si interroghi su quello che Dio e l'umanità di oggi domandano. Ecco, Papa Francesco ci invita a domandarci qual è la domanda oggi dell'uomo. Spesso noi partiamo con giudizi, con pregiudizi. Penso per esempio a quei ragazzi che la notte di Ferragosto a Civitanova sono andati 11 ragazzi in coma etilico. Ecco, la prima reazione è quella di dire ma dove stavano i genitori, ma chi li ha educati? E invece la mia domanda come consacrato, sacerdote, cristiano, è domandarmi ma cosa cercavano questi ragazzi? Qual era la loro domanda? In fondo loro avevano una domanda. Ecco, Giovanni, abbiamo sentito nel testo, lui dice di non essere il Salvatore. Ecco, nonostante lui parli, annuncia qualcosa di più grande di lui, fa intravedere qualcosa, però lui dice di non essere il Salvatore, di non essere il Cristo. Ecco, questo ci permette di affermare una profonda verità. Noi non salviamo nessuno. Questo lo dico a me, primo come sacerdote, come consacrato, come cristiano, che a volte abbiamo questa tentazione di voler salvare la vita degli altri. È Dio che salva. È Cristo che salva. Né io mi salvo da solo, ma ho bisogno di essere salvato. Ecco, questo non significa che la nostra presenza è insignificante come cristiani, come consacrati. Anzi, ci fa prendere coscienza della nostra vera identità. E dice Giovanni, io sono voce di uno che grida nel deserto. Io sono voce di uno che grida nel deserto. È come se la scrittura, la parola ci dicesse dovete essere contenti di quello a cui il Signore ci chiama, vi ha chiamati. Spesso noi ci sforziamo di prendere del ruolo, cercare di inventarci strategie, cercare posti, mentre è molto più semplice essere contenti di quello a cui il Signore ci chiama. Siamo chiamati a essere quello a cui il Signore ci chiama. E cosa ci chiama? Ecco, Giovanni il Battista, ecco, è chiamato da Dio a indicarlo, tanto che quando vede passare Gesù ha la forza di dire ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Ecco, Gesù non smette di passare, ecco, di rendersi presente nella vita dell'uomo. Ecco, voglio dirlo a chi magari si trova a vivere un momento di prova, a sentire il bisogno della consolazione di Dio. Ecco, dico a voi, non c'è tempo, storia in cui Dio è assente. Niente, questo ci permette di dire che niente nella nostra storia può essere disprezzato. perché ogni cosa che ci accade è un passaggio di Dio. Ecco, la tentazione più grande è leggere la storia e non saper riconoscere questa presenza di Dio, non saper riconoscere questo Dio che in maniera misteriosa ci viene incontro e, come dicevo prima, ci vuole salvare. Ecco, Giovanni ha la forza, ha la coscienza, ma anche la santa pretesa di sapere, ecco, che lui non è la risposta, ma conosce chi ha questa risposta, ha questo bisogno di salvezza. Solo il Signore Gesù, solo Lui può salvarti. Quante volte noi ci attacchiamo a cose più piccole di noi, a cose stupide, a cose che non ci danno nulla, a cose che ci lasciano vuoti, chiedendo la salvezza. E invece solo il Signore Gesù, solo Lui è la risposta al nostro bisogno di salvezza. Questa pretesa, o meglio ancora questa certezza, non si può inventare, ma nasce da un'esperienza. Ecco, ci ricorda Papa Francesco, testimone del Vangelo e uno che ha incontrato Gesù Cristo, che lo ha conosciuto, o meglio, si è sentito conosciuto da Lui, riconosciuto, rispettato, amato, perdonato, e questo incontro lo ha toccato in profondità, lo ha riempito di una gioia nuova, un nuovo significato per la vita, e questo traspare, si comunica, si trasmette agli altri. È come se dicesse il Papa: non dimenticatevi che per primo tu hai sperimentato che Cristo è la tua salvezza. Questa è una cosa che io sempre mi devo ricordare, perché spesso abbiamo la pretesa agli altri, ecco, di comunicare qualcosa, ma dimenticandoci che i primi ad essere salvati siamo stati noi. Ecco, non di me, come se questa parola ti dicesse: non ti dimenticare da dove ti ho preso, non ti dimenticare la tua condizione, non ti dimenticare da che cosa ti ho preservato. Ecco, questo ci permette di avere una memoria grata per quello che Dio ha fatto nella nostra storia. Ed è proprio questa memoria grata che ci permette di alzarci ogni mattina per cantare le lodi del Signore, per innalzare a Lui la lode, per ringraziarlo, benedirlo. Cos'è che Giuseppe ti fa alzare ogni mattina per cantare, benedire il Signore per la tua storia? È questa memoria grata, sapere che Dio, ecco, mi ha preso, dice la Scrittura, mi ha tratto dalla fossa della morte. Ed è questa memoria che ci fa essere profeti. Per essere profeti, quindi, bisogna saper riconoscere e indicare agli altri il passaggio di Dio nella storia. Ecco, voglio leggere anche un altro brano di Papa Francesco. Il profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia nella quale vive ed interpretare gli avvenimenti. È come una sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l'aurora. Conosce Dio e conosce gli uomini e le donne, suoi fratelli e sorelle. È capace di discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie, perché è libero. Non deve rispondere ad altri padroni se non a Dio. Non ha altri interessi che quelli di Dio. Il profeta sta abitualmente dalla parte dei poveri e degli indifesi, perché sa che Dio stesso è dalla loro parte. Siate un lievito che può produrre un pane buono per tanti, quel pane di cui c'è tanta fame, l'ascolto dei bisogni, dei desideri, delle delusioni, della speranza. E aggiunge il Papa: se la vostra vita ordinaria manca di testimonianze e di profezia, allora torno a ripetervi, è urgente una conversione. È urgente una conversione. Ecco, queste parole si imprimono nel cuore, si imprimono nel mio cuore come consacrato, come sacerdote, come cristiano. Mi dice: Giuseppe, ma tu sei un profeta con la tua vita. Tu con la tua vita, ecco, riesci a portare una parola, la parola di salvezza a chi incontri la tua vita. Spesso a chi incontriamo nella nostra vita diamo parole di consolazione, ma che finiscono lì. Ecco, non basta dire: non ti preoccupare, tutto passerà, stai tranquillo, ma è necessario essere profeti, cioè portare una parola più grande di noi, una parola che è capace di cogliere in profondità il cuore dell'uomo, di non lasciarlo così come l'ha trovato. Allora il profeta chi è? Per come si fa a essere profeti? Il profeta è uno che veglia, uno che non si addormenta. Ma qual è la misura che ci permette di stare svegli e porci una domanda fondamentale? Vedete che non c'è uomo che non porta dentro di sé una domanda, perché smettere di domandare significa smettere di vivere. In fondo quell'uomo che ha smesso di vivere è l'uomo che ha messo a tacere la domanda, è l'uomo che non si fa più questa domanda, è l'uomo che fa finta che non esista questa domanda. Ma la domanda c'è sempre. Puoi fingere, puoi scappare, puoi fare finta di nulla, ma dentro nel cuore dell'uomo c'è sempre questa domanda. E ancora una volta ci facciamo aiutare da Papa Francesco, il quale dice: questo è un atteggiamento cristiano, la vigilanza su se stesso. Cosa succede nel mio cuore? Cosa sente il mio cuore? Cosa cerca? Cosa oggi mi ha fatto felice e cosa non mi ha fatto felice? E lui continua, e penso questo sia il cuore di questa parola. Gesù, dobbiamo domandarci ancora, è davvero il primo e l'unico amore? Ecco, solo l'amore, ci ricorda Papa Francesco, ci può tenere svegli. E qui per capirlo penso a una mamma, a un papà, penso ai miei genitori, no? Che non andavano a letto fino a quando noi figli non tornavamo a casa. Pensate a un adolescente innamorato che non riesce a prendere sonno perché sta pensando a colei che gli ha preso il cuore. Ecco, chi di noi non ha fatto questa esperienza? O pensate ancora alle notti che hanno preceduto qualcosa di importante nella nostra vita, nella tua vita. Come stavi? Non riuscivi a prendere sonno? Ecco, non solo per l'ansia di quello che sarebbe successo l'indomani, ma anche per la gioia che finalmente vedevi che il tuo desiderio arrivava al compimento. Ecco, la domanda da farci, ci richiede Papa Francesco, è questa: davvero Gesù è il primo e unico amore? Solo domande così possono lasciare desto, sveglio il nostro cuore. Il Vangelo ci riferisce: e i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Sentono che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio, e loro cosa fanno? Lo seguono. Perché lo seguono? Cos'è che spinge uno a iniziare a seguire uno che fino al primo momento prima era uno sconosciuto? E qui penso ai tanti giovani o ai tanti uomini e donne che si stanno accostando adesso alla fede, che stanno iniziando il loro cammino di fede. Cos'è che ti mette in movimento? Cos'è che fino a un momento prima, a un anno prima, un mese fa, una settimana fa, ecco, non ti muoveva nulla, non ti muoveva il cuore, adesso senti parlare così e c'è qualcosa che ti muove il cuore? Cos'è che di che cosa lo sentono parlare? Intuiscono, ecco, perché per le cose preziose nascono da un'intuizione. La vita sorge da un'intuizione, basta pensare a tutti i grandi santi, i santi che hanno fondato congregazioni, ordini religiosi, movimenti, tutto nasce da un'intuizione. Ecco, Dio mette nel cuore dell'uomo un'intuizione. Ognuno di noi potrebbe rivedere la propria vocazione e si accorgerebbe che all'origine c'è un'intuizione, da aver ascoltato una parola, aver fatto un incontro con qualche persona. Ma quello che fa la differenza è che loro intuiscono che Giovanni Battista, che gli sta svelando la verità più importante della loro vita, è come se li mettesse di fronte alla risposta della loro domanda. Permettetemi di dirlo, che tutti abbiamo nel cuore, tutti, dal più piccolo al più grande, c'è nel cuore il desiderio di felicità. È quasi che Giovanni Battista, quando dice ecco l'agnello di Dio, vorrebbe dire: ecco, in quell'uomo, Gesù di Nazaret, c'è tutto quello che stavi aspettando, tutto quello che stavi desiderando. È come se siamo messi di fronte a qualcosa di eccezionale, nel senso che lì, in Gesù Cristo, troviamo quello che corrisponde al nostro cuore. Ecco, mi sento di dire, non ho altro da annunciarvi se non Gesù Cristo crocifisso e risorto. Quante volte le persone vengono a bussare alla nostra porta, noi sacerdoti, consacrati, chiedono una parola. Chiedono una parola di consolazione, una parola di incoraggiamento, una parola di risposta. Ecco, mi sento dire, non ho altro che annunciarti che Cristo, Cristo crocifisso e risorto. Se stai cercando altro, io non ce l'ho. Io ti posso annunciare solo Cristo. E questo deve essere chiaro, altrimenti riduciamo la fede a sentimentalismo. Tutta una questione di sentimenti. I sentimenti però, cari fratelli, cari amici, vanno e vengono. E per questo, se questo incontro è avvenuto nella nostra vita non è più quella di prima. Ecco perché dico che la vita cristiana non si può fondare sul sentimento. Sì, il sentimento è una parte della vita, ma non è tutta l'esperienza cristiana. Quante volte senti dire i cristiani che si allontanano dall'esperienza di fede solo perché non sento più nulla, come se ridotto Cristo a un sentire e non a un incontro che ti ha cambiato la vita. Questo fatto dice una cosa semplicissima, ecco che la fede nasce attraverso un testimone. Ecco, tutta la cultura e dunque tutta la nostra conoscenza si basa sul fatto che qualcun altro mi introduce nella realtà. Ecco, direbbe Don Francesco Pio Ventorino, conosciuto come Don Ciccio, di cui oggi sono celebrati i funerali perché è salito al cielo, un grande uomo, un grande sacerdote, che sarebbe più ragionevole e più scaltro coltivare un sospetto, una sorta di riserva nei rapporti umani. Questo è quello che è il mondo, ecco, continuamente instilla nel cuore dell'uomo, un sospetto. Vivere la vita con un sospetto nei confronti della realtà, nei confronti degli altri. E questo ci fa rimanere chiusi nel nostro modo di vedere la vita, e da questo nessuno ci può schiodare. È l'esperienza di coloro che ascoltano Gesù che dice «Io sono il pane della vita» e iniziano a dire «Ma tu non sei il figlio di Giuseppe? Come tu puoi darci la tua carne?» Ecco, questi uomini, fratelli, siamo noi. Che nella nostra vita dobbiamo necessariamente capire tutto. Ma ci sono fatti della vita, penso, che ne so, la malattia di tuo padre, di tua madre, una morte inspiegabile, la tua crisi matrimoniale, la perdita del lavoro, che non puoi far rientrare nella tua testa, ma devi soltanto fidarti, accogliere quella storia che Dio sta facendo nella tua vita. Accogliere qualcuno che ti annuncia un Dio che ti ha amato alla follia, che ti ha donato la cosa più cara che aveva. Cos'è che aveva di più caro Dio? Aveva suo figlio e te l'ha donato, l'unica cosa più cara te l'ha donata, il quale non ha risparmiato la sua vita, perché noi potessimo godere della sua stessa vita. Ecco, fratelli, io vi annuncio questo Dio, ti annuncio un Dio diverso da come sempre lo hai visto, probabilmente a causa di un retaggio, di una cultura greco-romana di cui siamo figli, che da sempre ci ha mostrato un Dio lontano, che non si sporca le mani. Al contrario, questo addio che ti annuncio non ha rifiutato di abbassarsi, di entrare nella nostra storia attraverso il volto del suo figlio, perché è un Dio innamorato dell'uomo, è un Dio innamorato di te, è un Dio che vuole fare una storia con te, con il tuo matrimonio, con la tua vocazione, con il tuo sacerdozio, con la tua vita consacrata. Ecco, per questo, senza esitazione, lo seguono. Perché? Perché quando si incontra qualcosa di bello nella vita, che ha a che fare con la pienezza della nostra vita, sarebbe stupido non seguirlo. Se incontri qualcosa di bello, se incontri una persona che hai l'intuizione, che c'ha qualcosa di bello, che ti tocca il cuore, di cui senti innamorato, perché non dovresti seguirlo? Perché ti devi fare imprigionare sempre dentro quella scatola che è il nostro cervello, che non ci porta da nessuna parte, a volte ci incastra in situazioni da cui non riusciamo a seguirlo. Però non è finita, perché sembrerebbe che seguire Cristo sia qualcosa di ragionevole, qualcosa che è fondato soltanto sull'istinto, ma non è così, perché l'intuizione va verificata. Dico spesso perché noi diciamo agli altri che Gesù è la risposta, ma poi non ce li stacchiamo da noi, non gli permettiamo di verificare, di fare esperienza. Ecco, io penso in questo momento a tutti coloro, a soprattutto a quei giovani che il Signore mi dà la grazia di accompagnare, non da solo, ma insieme anche una coppia di sposi, di amici che mi sta accanto. Ecco, penso a loro, che a questi giovani uno ha la tentazione di tenerseli a sé, mentre comprendo che il Signore me li ha donati, il Signore ce li ha donati, ma siamo chiamati a permettere a loro di verificare se tutto quello che gli stiamo annunciando in questo tempo, in questi anni, è vero. È un po' come quei genitori che non lasciano mai andare i figli da casa. Ecco, la missione dei genitori è quella di lasciare che i suoi figli a sua volta, coloro che Dio ci ha affidato, diventino genitori. Allora, se questo succede, la nostra missione è compiuta. Lo dico a noi educatori, sacerdoti, consacrati, ma lo dico anche ai genitori che a volte hanno paura a lasciare andare i propri figli da casa, a farli crescere, maturare. Dice il testo, Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro, che cosa cercate? Gli risposero, Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro, venite e vedrete. Ecco, in questa domanda di Gesù potremmo leggere tante cose, ma penso che quello che emerge da parte di Gesù è mettere i discepoli di fronte alla libertà di quello che stanno facendo. È come se li costringesse a guardarsi dentro, a chiedersi, sto facendo veramente quello che desidero? Quante volte, il più delle volte della nostra vita, non facciamo quello che desideriamo, ma il nostro cuore si lascia guidare soltanto dalle nostre paure e non dai desideri più profondi che Dio ci ha messo nel cuore. A volte abbiamo paura a guardare con verità dentro di noi, ma è Lui che ce lo chiede. Se mi vuoi seguire veramente, prima devi scegliermi liberamente. Ecco, mi sembra un passaggio importante, perché spesso chi di noi in un certo senso ha fatto questi passi nella fede, chi pensa già di aver per seguire il Signore, chi lo sta seguendo, non si deve dimenticare che nessuno l'ha costretto a essere quello che è oggi, ma l'ha scelto, ha scelto di seguire una persona, non un'idea, non un concetto, ma una persona, perché spesso il cristianesimo l'abbiamo ridotto a un'idea, a un concetto, mentre l'incontro con Cristo è l'incontro con una persona ben precisa, che io scelgo di seguire. Allora vedete quanto Dio è grande, vedete come Dio non è uno che si impone nella nostra vita, ma anzi è il garante della nostra libertà, è colui che custodisce la nostra libertà. Ma cosa vuol dire sceglierlo? Cosa vuol dire scegliere di seguire questa persona? Cosa vuol dire scegliere di seguire Cristo Gesù? Uscire dal campo delle proprie sicurezze per entrare in una terra nuova che è quella di Dio. Qual è la terra di Dio? Qual è questa terra in cui Dio ci porta? La terra in cui niente è scontato, ma tutto ogni giorno può essere messo in discussione, perché è Lui che me lo chiede. Quante volte abbiamo la tremenda tentazione di lamentarci della nostra vita, dimenticando, soprattutto mi rivolgo a chi ha fatto una scelta di vita e l'ha fatta con consapevolezza che noi l'abbiamo scelta. E la nostra scelta è stata quella di seguire qualcuno che non sapevamo dove ci avrebbe portati, ma eravamo certi di chi stavamo seguendo. Oggi continuamente viviamo nell'angoscia di voler tutto certo, per cui nelle nostre famiglie stiamo a misurare tutto, a tal punto che molti di noi siamo cresciuti così anche formati dove tutto è previsto. Ecco, ci sono famiglie, genitori che crescono i figli o anche famiglie religiose dove non si dà spazio all'imprevisto, ma tutto è calcolato. Ma mi faccio la domanda, sbaglio o l'imprevisto fa parte della vita? Per un semplice motivo, perché è il luogo dove Dio si manifesta. Ecco, ci lamentiamo, mormoriamo per la nostra vita, ma poi non lasciamo a Dio che ci sorprenda. Ecco, non lasciare questo spazio dell'imprevisto e non permettere a Dio che ci sorprenda. Penso che i regali più belli della mia vita non sono stati quelli, ecco, che ci aspettavamo, ma quelli che ci hanno sorpreso, quelli che il nostro cuore non si aspettava. Ecco, Gesù cosa dice a questi uomini che vogliono mettersi a seguirlo? Maestro, Gesù dice, vieni e vedi. Maestro, dove abiti? Dove possiamo incontrarti? E lui dice, vieni e vedi. Ecco, come dicevo prima, qui entra in gioco la nostra libertà. Cristo non ci ha chiamati servi, ma amici. Ecco, gli amici si scelgono, lui vuole che siamo noi a sceglierlo. Però attenzione, cari fratelli e sorelle, dire di sì e di no non è indifferente. Questo lo dico a tutti coloro che oggi si trovano di fronte alla possibilità di avere fatto questo incontro con il Signore Gesù. Dire di sì e di no non è indifferente, perché dalla risposta a Lui dipende la nostra vita, per quello che si guadagna o perde. Qui c'è in gioco il tutto o il niente. Scrive il Santo Padre Agostino, credi dunque, e anche se sei morto vivrai, se non credi, sei morto anche se vive. Ecco, parafrasando quello che dice Gesù, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Ecco, ciò significa, o quell'uomo lì che è Gesù Cristo ha ragione, oppure la nostra vita va a finire al niente di ciò che ami, al niente di te stesso, al niente delle amicizie. Perché vale la pena fidarsi di Cristo? Perché vale la pena seguire Gesù Cristo? Perché ti fa una promessa che nessun altro ti può mantenere, chi crede alla vita eterna. In fondo, quello che il mio cuore, il tuo cuore desidera, dietro ogni desiderio che c'è nel cuore dell'uomo, c'è il desiderio di non morire, c'è il desiderio di una vita piena, felice. È possibile essere felici, lo dico a chi ha perso la speranza, a quel giovane che ancora ho davanti lo sguardo di una ragazza che ho incontrato e a 15 anni mi dice non è possibile essere felici. Come non è possibile essere felici? Ecco, quella ragazza aveva una storia dietro che gli faceva credere che non era possibile felice. Ecco, non c'è condizione di partenza, non c'è condizione che stiamo vivendo nella nostra vita che ci impedisca questo. Ecco, spesso pensiamo che questa vita ce la può dare qualcun altro. Per questo inseguiamo, come ha detto Papa Benedetto XVI, falsi infiniti. E dice pure quali sono: droga, una sessualità vissuta in modo disordinato, tecnologie totalizzanti, successo ad ogni costo, forme ingannatrici di religiosità. In fondo che cos'è il peccato, cari fratelli, se non il tentativo di trovare quello che il nostro cuore sta desiderando, in una ricerca continua, continua di soddisfazioni immediate. Cerchiamo sempre l'immediato, abbiamo sempre questa pancia da soddisfare, questa pancia che non riusciamo a lasciarla digiuna. Ma tutte queste soddisfazioni si rivelano false. E da che cosa si capisce che sono false? Dal fatto che ci lasciano delusi. Perché? Perché ci eravamo illusi, che ci potevano dare quello che chiedevamo. Che cosa chiedevi? Di essere felici. Scrive Benedetto XVI nella Spe Salvi, il vero pastore, ovvero quello che si prende cura di me, quello che ha cuore la mia vita, dice Benedetto XVI, è colui che conosce anche la via che passa per la valle della morte, colui che anche sulla strada dell'ultima solitudine, nella quale nessuno può accompagnarmi, cammina con me, guidandomi per attraversarla. Ecco, per questo dicevo, dire di sì e dire di no non è indifferente, perché il rischio qual è? Quello di avere una vita triste, come quel tale che si trova di fronte a Gesù. Gesù gli fa una proposta seria di lasciare tutto per seguirlo. Che cosa fa? Preferisce tenersi quello che ha. C'è una vita mediocre, mentre Gesù Cristo gli vuole offrire tutto quello che il suo cuore desiderava, la vita eterna. Ecco, però, fratelli, è importante che questo desiderio di imitazione divenga immediatamente sequela è obbedienza. Ecco questa parolina che oggi disdegniamo perché ci hanno instillato un odio verso l'autorità. Perché? Perché altrimenti si trasforma in un piangersi addosso per la sproporzione che si sperimenta. Anch'io vorrei essere come te, ma sono un miserabile, non so amare mia moglie, mio marito, non so essere fedele, non so perdonare. È un po' che l'esperienza che fa Pietro, che dopo aver sperimentato di aver rinnegato la persona che amava di più, di fronte a Gesù, che gli chiede: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro cosa fa? Guarda a se stesso, la sua incapacità di amare, e ha paura di dire di sì, e si limita a dire un semplice: ti voglio bene. Questo perché? Ecco perché Pietro fa l'errore che facciamo tutti, siamo ripiegati su noi stessi e non guardiamo al fatto che prima che noi di amare è Cristo che ci ha amati, è Lui che ci ha amati per prima, è Lui che ci ha guardati, come guarderà Pietro, lo guarderà e gli dirà che tu ti chiami, gli darà un nome nuovo. Ecco, anche a noi Cristo ci guarda e prima ancora che chiederci di amarlo è Lui che ci ha amati e che ci sta amando. E Lui fa un atto straordinario, si abbassa a questa nostra incapacità di amore, si spoglia della sua ricchezza, come dice l'Apostolo Paolo, Lui si è spogliato della sua divinità e si è rivestito della nostra umanità e ha trasformato la nostra umanità, non con un miracolo, ma con un atto grande di amore, quello di dare la nostra vita sulla croce. Allora vale la pena seguirlo? Certo, certamente che vale la pena seguire Cristo, certamente che vale la pena lasciare quello che abbiamo, lasciare le nostre sicurezze, il nostro terreno in cui tutto è stabile, tutto è calcolato, perché certamente uno che ti ama così dov'è che lo incontri? Uno che ti ama fino a dare la vita per te è solo Cristo, nessun altro. Non ti ingannare che tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli sono capaci di darti la vita, solo Cristo Gesù può darti la vita, solo Lui ha dato la vita per te. Allora così che l'obbedienza non diventa un peso, diventa espressione di gioia, di gratitudine per quello che Dio ha fatto per noi. Per questo anche quando Dio mi dovesse chiedere qualcosa che mi sembra più grande di me, lo faccio perché ci guadagno. Un'obbedienza, fratelli, che diventa totale, totale. Quanti cristiani scontenti, perché non è il cristianesimo che non funziona, no, perché tu non obbedisci fino in fondo al Signore, non obbedisci fino in fondo a quella parola. Così quando il padre chiede al suo figlio la morte, Cristo riconosce che quella è la strada della sua vita. Qual è la strada della felicità? L'obbedienza. L'ho detto in questi giorni ai giovani, ai coppie di fidanzati. E il padre non delude, ma dice la scrittura, lo glorifica e gli mette nelle sue mani ogni potere. Ecco, di fronte a un Dio che mi dà tutto, vale la pena perdere il mondo intero, come dice il Vangelo, ovvero la mia smania di affermazione, di gratificazione, il mio egoismo, i miei progetti, per conquistare ciò che rimane in eterno. Dice Gesù, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso. Ecco, il Vangelo conclude la parte dicendo che andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. Ecco, adesso loro fanno un'esperienza, vanno con lui. A volte quello che manca proprio nelle vite cristiane è fare questo salto, e questo salto si fa solo nell'obbedienza. Nell'obbedienza faccio esperienza che quello che mi ha promesso Cristo è vero, che quello che Cristo mi ha promesso si compie nella nostra vita. Allora noi siamo chiamati a obbedire, a lasciarci portare lì dove il Signore ci vuole portare, a abbandonare l'idea di fuggire dalla storia, dalla nostra storia, dalla nostra comunità, dalla nostra famiglia, non solo fisicamente ma anche mentalmente, con tutte le cose che ci possono distrarre, e accettare la sfida che ci è messa davanti, quella di stare lì dove Dio ci ha portati, ecco, sapendo che la cosa più importante non è che la realtà è come quella che ci siamo immaginati, ma sapendo che è lì, ecco, ci sta colui che abbiamo scelto di amare, che quello è il nostro posto, perché Cristo ci ha portati. lo dica a tutti quelli che vorrebbero fuggire dal loro matrimonio, dalla loro vocazione, dalla loro storia. Ecco, questi versetti del Vangelo si chiudono con questa notizia, che erano le 4 del pomeriggio. No, questo non è un semplice dettaglio, è come se dicesse: guardate che quello che vi sto raccontando è vero, è successo, è un fatto, questo incontro è avvenuto, questo incontro mi ha cambiato la vita. Ecco, noi siamo testimoni, in modo particolare tutti, come consacrati, come cristiani, che l'incontro con il Signore Gesù è la risposta a quel desiderio di felicità che nessuno può togliersi di dosso. È come un vestito che non ti puoi togliere e che ti ricorda che la tua vita è una chiamata, una pienezza. Non ti puoi scrollare di dosso questo desiderio di felicità. Tutti l'abbiamo nel cuore. Tutti dobbiamo partire da questo desiderio. Non accontentarci, ma desiderare che questo si compia nella nostra vita. Se questo non si compie, vuol dire che non abbiamo ancora corrisposto, fratelli, fino in fondo nella nostra vocazione, ma ancora ci siamo accontentati di una vita mediocre. Non rinunciamo ad essere quello per cui Dio ci ha pensati. Ecco, il Vangelo che abbiamo proclamato, ecco, si conclude proprio con Gesù che dice a Pietro: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ma sarai chiamato Cefa. Gesù dà un nome nuovo a Pietro. Gesù gli dice chi è veramente lui. Gesù gli dice la storia che vuole fare con lui. Ecco, non stiamo attaccati a quella storia che ci siamo immaginati, a quella storia che abbiamo idealizzato, ma accettiamo di accogliere un'altra storia, quella che Dio ha pensato per noi. Ed è quella che renderà pienamente il nostro cuore felice. Mi voglio rivolgere a tutti i giovani che hanno paura di dire sì a Cristo, a tutti quegli uomini a che hanno paura fino in fondo di fidarsi di Cristo. Ecco, lasciatevi che Cristo vi dica qual è il vostro nome, lasciatevi che Cristo cambi la vostra storia, cambi la nostra vita. Dovete avere paura che Cristo non cambi la vostra storia, non che Cristo la cambi, che Cristo non la cambi, ma la lasci così com'è. Allora questo ci dice che non sono le nostre circostanze, non sono i punti di partenza della nostra vita. Qualunque cosa ti è potuto succedere nella tua storia, nella tua vita, questo non pregiudica la possibilità di essere felice. Questo non pregiudica il fatto che nel tuo cuore puoi aspirare alla pienezza di vita. Ecco, adesso lascio, cari amici, a voi la possibilità, ecco, se avete delle domande, ecco, di poterle rivolgere. Pronto?
Sì, pronto, padre. Sono Giovanni, chiamo da Taranto. Io ho ascoltato la sua, catechesi. Ecco. Niente, io volevo dirle questo. No? Io mi sono comportato un po' come il giovane ricco, pur non essendo ricco, però ho fatto come lui. Per cui non ho saputo prendere questa scelta, non ho saputo seguire il Signore come lui voleva. Ora mi ritrovo a 70 anni o 70 anni, non sono sposato, non per scelta, perché non ho incontrato, diciamo, come si suol dire, l'anima gemella. Allora mi pongo la domanda, come mi devo porre, qual è la missione, ecco, come mi devo, io faccio un cammino di fede, certamente, no? Però vedo che tante volte mi è insufficiente, a volte mi domando vivere per me stesso, non mi sta bene, allora mi domando sempre, mi pongo la domanda, in che modo mi devo porre, qual è la mia missione nella mia situazione. Ecco, questo volevo chiedere, non so se sono stato chiaro.
Sì, grazie. Comprendo la tua domanda. Ecco, Gesù non è che non ha messo in conto la possibilità, ecco, che possiamo rinunciare ad accogliere, ecco, quella che è la proposta e l'invito che lui ci fa. Ecco, quel giovane se ne va triste, ma questo non toglie che ecco, rimane sempre la possibilità, ecco, di rispondere al suo amore. Ecco, Gesù ci dà non solo una possibilità, ma ce ne dà tante altre possibilità. Quindi il nostro cuore, non, ecco, il tuo cuore non deve lasciarsi anche intristire da questa cosa, ecco, ma c'è una possibilità che dà a tutti, perché alla fine qual è il senso di ogni vocazione? Ecco, non è tanto la questione o sposarmi o essere consacrato o partire missionario. Qual è il senso di una vocazione? Qual è il senso di una risposta a una proposta che Dio fa alla nostra vita, che, ripeto, parte da questo desiderio di felicità? Fondamentalmente Cristo ci chiede una cosa, di amare. Di amare. E questo lo possiamo fare sempre, perché dietro ogni vocazione c'è una chiamata all'amore. E questo lo possiamo fare da quando siamo piccoli a quando abbiamo 50, 60, 70 anni. E quindi mi sento di risponderti, ecco, il Signore sicuramente ti mette davanti qualcuno da amare nella tua vita. Ecco, e questo si trasforma in una missione nella tua vita, non solo le persone che il Signore ti mette accanto, nella tua esperienza anche nel tuo cammino di fede, se fai qualche servizio in parrocchia. Cosa fa la differenza? L'amore. Ecco, questo fa la differenza nella nostra vita. Tutti possiamo amare. Io lo dico specialmente tante volte ai ragazzi, che soprattutto a quegli uomini, ecco, davanti a me tante volte, ecco, nella predicazione mi trovo trentenni, quarantenni che ancora con una certa angoscia e tristezza si sentono scoraggiati perché non hanno trovato la loro vocazione. Dico sempre che dovete spostare la vostra attenzione, perché la nostra attenzione si posa sul fatto che mi devo realizzare, devo trovare un posto, devo essere qualcuno, e questo mi è venuto a mancare. E invece il senso della mia vocazione qual è? Che Cristo ogni giorno mi dice che devo amare. Allora chi devo amare? La domanda è, quando mi alzo da mattina, anche come consacrato, anche come da uno che in fondo ha fatto una scelta di vita, e mi faccio la domanda: chi devo amare oggi nella mia vita? Chi mi mette il Signore davanti da amare? E penso che questa domanda, anche se ancora non hai trovato uno stato di vita, questa domanda la puoi fare, e questo ti permette di compiere la tua vita. La tua vita si realizza nella misura in cui ami, nella misura in cui ami. Gesù dice che coloro che amano, soprattutto coloro che amano, coloro che non li amano, fanno qualcosa di straordinario. Ecco, la straordinarietà della vita dipende dal nostro amore. Ecco, se noi sappiamo, siamo capaci di donare quell'amore che a sua volta abbiamo ricevuto. Ecco, spero di avere risposto alla domanda. La prossima chiamata.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sono Carlo da Bologna. Buonasera. Ho seguito con interesse la sua esposizione. Volevo capire un attimino qual è la sua comprensione a riguardo del disegno di Dio prima dell'avvento di Gesù Cristo, perché secondo la mia opinione non è possibile che soltanto dopo Gesù Cristo ci sia questa speranza, questa fiducia, questa fede. Prima cosa succedeva agli uomini che avevano questo desiderio di avvicinare Dio? Mi permette?
Sì. Bene, la religiosità in fondo, quella che noi chiamiamo anche religiosità naturale, in fondo quella, la religiosità pagana, in fondo corrisponde a questo desiderio, a questo bisogno dell'uomo. Cioè, il bisogno dell'uomo c'è stato sempre, da sempre. Se vogliamo parlare di un prima c'è, ma un prima che Dio ha messo nel cuore dell'uomo, perché il cuore dell'uomo non si può togliere. Ecco, d'addosso e di dosso questo desiderio di pienezza, questo desiderio di felicità, questo desiderio di avere un cuore pieno, che arrivi a compimento. E allora anche l'uomo, prima di Cristo, l'aveva questo desiderio, l'aveva questo bisogno. L'uomo mai ha smesso di desiderare, di incontrare. In fondo è Dio che mette nel cuore dell'uomo questo desiderio di Lui. E in fondo le religioni non sono altro che la risposta a questo desiderio. Tutte le forme di religioni, anche prima quelle di Cristo, anche prima dell'avvento del cristianesimo, non sono altro che un tentativo di dare questa risposta. Ecco, però, questa risposta dopo Cristo, ecco, non possiamo dire che è una risposta qualunque o una risposta generica, ma per noi è chiaro, è preciso, la risposta è una persona, è Cristo Gesù. è Lui, è una persona. Poi chiaramente ognuno nelle proprie esperienze di fede, nella propria religiosità, cerca, si fa presente questo Cristo, però non possiamo noi cristiani dire che è una risposta generica, no. Per me l'incontro con questa pienezza, con questo desiderio di colmare il cuore dell'uomo, il mio cuore, è una persona, è Cristo, io non ho dubbi, è Lui, è Lui. Questo non mi dice che non sono rispettoso nei confronti delle altre esperienze di fede, nei confronti delle altre religioni, però questo per me è chiaro, è Cristo Gesù, la risposta. Ecco la prossima telefonata.
Pronto, buonasera padre, sono Alessandra da Palermo.
Buonasera.
E ho ascoltato tutto quello che fin qui lei ha detto e lo trovo davvero molto interessante. In merito aggiungo soltanto che io sono una ragazza che fra poco fa 35 anni e che ha trovato il Signore dopo un momento buio della mia vita, e quello che dice lei è davvero giusto e sicuramente il fulcro del nostro camminare, perché ho scoperto l'amore di Gesù e quando mi alzo la mattina non faccio altro che ringraziarlo di aver toccato il mio cuore, di avermi avvicinato a Lui, di pregare con il cuore, e questo mi rende molto tranquilla, una pace interiore che prima non avevo. E soltanto un'altra piccola cosa, faccio un esempio piccolissimo, soffrivo maledettamente spesso e non accettavo che, per esempio, sono single, non riesco a trovare la persona che appunto dovrebbe con me conseguire il sacramento del matrimonio, ma adesso invece, proprio per l'amore che Gesù mi ha dato, accetto quello che Gesù per adesso mi dà, e anche se non trovo la persona adeguata a me, perché sicuramente Gesù sta preparando qualcosa di bello per me. Grazie,
sì,
e ascolto la sua risposta per radio. Grazie.
Sì, è vero, è vero. Il Signore a volte si incontra dopo aver toccato il fondo, no? Aver toccato il fondo nella nostra vita, ed è proprio quell'esperienza bella di essere salvati, che tu dici, mamma mia, dove va a finire la mia vita? Invece senti che c'è qualcuno più forte, che proprio quando ti trovi, diciamo, durante la catechesi, proprio nella fossa della morte, c'è uno che ti strappa da questa fossa e ti prende. E da quel momento lì la tua vita non è più uguale, non può essere uguale. Per questo dicevo, chi ha incontrato Cristo lo si vede, chi non ha incontrato continuamente lo si vede dalla propria vita, dal fatto che non accetta la storia, dal fatto che ha un cristianesimo tiepido, perché quando incontri Cristo non può che sorge dal cuore questa memoria grata, il desiderio proprio di ringraziare il Signore, c'è di fondo una gratitudine che nessuno ti può togliere nel cuore. Ed è bello quello che anche hai detto rispetto alla tua vocazione, è vero, è vero. A volte uno dice non trovo la persona, e un po' questo veramente fa cadere nella sofferenza, è vero, io lo percepisco, perché ecco, questa cosa ce l'ho davanti con le persone, con i giovani che mi vengono a parlare, che spesso questo è il loro problema di fondo. Però, ecco, come hai detto, mi sento di dire questo, ma se Cristo o è tutto, o se tu stai cercando altro, vuol dire che Cristo non ti basta. E questa a volte è la domanda a cui ci dobbiamo porre, perché a volte noi spesso cerchiamo altro e non cerchiamo Cristo, mentre quando hai trovato Cristo hai trovato tutto. E se il Signore per te ha un disegno di amore, per te si sta chiamando al matrimonio, ti sta chiamando a una vita consacrata, il Signore perché non dovrebbe rivelartelo, perché non dovrebbe fartelo comprendere? Spesso abbiamo l'idea, no, questo Dio un po' che ci fa il dispetto di non volerci dire la nostra vocazione o di non volerci dare la felicità, non è vero, non è vero. Ecco, basta, ecco come hai detto tu, mettersi in ascolto, stare in obbedienza a quello che Dio mi chiede, sapendo che quando Cristo già ho tutto. Ecco la prossima telefonata.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto?
Sì.
Sì, io sono Alfonso da Palermo. Facevo questa riflessione, che la vado facendo anche come scelta di vita, che Dio, come dice San Giovanni nella prima lettera, Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in noi. L'impegno di ciascuno di noi penso che sia quello di non uscire costi quel che costi da questo circuito, perché se si esce da questo circuito, in primis non si può recitare il Padre Nostro, perché chiedere il perdono e non perdonare è contraddizione. E poi significa entrare nel circuito, facciamo nome e cognome, di Satana. Satana è odio. Chi sta nell'odio dimora in Satana e Satana dimora in lui. È possibile? Basta leggere i giornali. Quando un tale uccide la moglie, i suoi quattro figli e si toglie la vita, e un altro uccide i genitori e si toglie la vita, è il copione dell'odio, di Satana. Grazie per...
Sì, sì. È vero, quando ci allontaniamo dall'amore di Dio entra in noi l'odio, perché l'uomo si lascia ingannare dal serpente che è astuto. Però io, ecco, volgerei l'attenzione proprio sull'amore di Dio, quello che dicevi prima, perché noi dobbiamo puntare su questo amore qui, perché, come diceva il testo della Scrittura, loro andarono e videro, rimasero, rimanere con Cristo, rimanere in Lui. Però mi rendo conto che non è facile, è un combattimento, è una lotta. Tu usavi una parola impegno, io non la userei questa parola, perché impegno ha a che fare con le nostre forze, mentre il cristianesimo non è un impegno, il cristianesimo è l'esperienza di sentirsi amati, come dicevo prima, dentro le proprie povertà, e proprio questo sentirsi amati che fa scattare dentro di te il desiderio di amarlo e di amare. Però se uno non ama il Signore Gesù, non può amare nessuno. E penso che quello che volevi dire era proprio questo. Se tu non ami Cristo, non puoi amare nessuno. Io spesso dico alle coppie di sposi, ecco, voi non potete amare il vostro marito, non potete amare la vostra moglie, se non amate per prima Cristo. Prima dovete amare Cristo. Se veramente volete amare chi vi sta accanto, dovete amare per prima Lui, altrimenti il nostro amore è povero, è fragile, e il nostro amore non è più amore ma diventa egoismo, perché ricerca compensazione, ricerca gratificazione, non ricerca più il desiderio di dare la vita. Mentre quando tu incontri Cristo, quando incontri l'amore di Dio, senti nel cuore il desiderio di dare la vita. E ogni volta che ci rinchiudiamo noi stessi e non diamo più la vita, siamo tristi, ci sentiamo soli, ci sentiamo vuoti. Mentre quando nel nostro cuore si accende questo desiderio santo e bello di dare la vita come l'ha data Gesù, non per impegno, ripeto, ma perché io sono stato toccato per primo dall'amore di Dio, per grazia, anch'io, ecco, sento questo desiderio di dare la vita, e questo mi fa uscire dalla solitudine e mi fa amare. È vero, la gente oggi assistiamo a tanti fatti di cronaca, ma io mi interrogherei più che alzare, non intendo dire con questo che date un giudizio, però mi interrogherei più che altro, ma dove, cos'è che l'uomo sta cercando? Perché nel cuore dell'uomo, è vero che Satana si sta scagliando, ma perché Satana si sta scagliando? Perché il cuore dell'uomo si è allontanato sempre più da Dio, si è allontanato dalla sorgente dell'amore. Ecco, allora dobbiamo rimanere attaccati a questa sorgente. Allora vediamo che il nemico non è più forte di Cristo, Cristo è più forte del nemico. Ecco, un'altra telefonata.
Buonasera, sono Paolo, parlo dalla provincia di Latina. Volevo fare due domande. La prima domanda, volevo sapere come si può riconoscere il volere del Signore. Se io, ad esempio, amo una donna, sono sposato e poi magari mi innamoro di un'altra donna, potrei pensare che il mio vero, che prima ho sbagliato e che Dio mi sta dicendo che la mia vera compagna e non quella di prima, oppure come faccio a sapere, che a riconoscere Dio, se magari, ecco, penso che una cosa, se mi è capitata una cosa buona allora me l'ha data il Signore, se mi è capitata una cosa cattiva allora è un messaggio. Perché Dio non è che, o Gesù non è che parlano fisicamente, quindi diciamo è un po' al mio libero arbitrio dire questo è Gesù o questo è Gesù. E poi in merito a Satana volevo dire, ma se c'è il libero arbitrio, Satana allora che ruolo ha? Se ha un ruolo di positivo, nel senso che c'è il bene e il male, cioè allora in questo senso è un è un valore positivo, altrimenti non riesco a capire quale potere possa avere, se c'è poi alla fine il libero arbitrio e ecco, ascolto per radio.
Sì, allora innanzitutto mi dico dirsi una parola che forse ecco, sarà scontata, però spesso quello che dico anche alle coppie di sposi, alle coppie di fidanzati che mi trovo a preparare, dico che non c'è scritto da nessuna parte che non ci si può innamorare anche nel matrimonio di un'altra persona, ma questo non determina il fatto di mettere in discussione la prima scelta, perché la questione dell'innamoramento non è una questione solo di sentimento, quello che dicevo prima, spesso siamo nella cultura del sentimento dove l'uomo si lascia guidare solo dai sentimenti, mentre non è così, l'uomo non è un uomo che si lascia guidare dall'istinto, solo dal sentimento, ma un uomo che usa la ragione. Essere cristiani, essere veramente uomini, è usare anche la ragione, e la ragione mi permette anche di arrivare a comprendere che non si può andare contro la propria scelta vita. Tu chiedevi come si fa a capire la volontà di Dio? Bene, è una cosa semplicissima. Dio non ti potrebbe mai chiedere ecco, di mettere in discussione una scelta di vita come quella del matrimonio. Ecco, Dio non ti potrebbe chiedere di tornare indietro. Questo Dio non te lo potrebbe mai chiedere. Quello è un inganno, ecco, quello è un inganno del nemico, ecco, che la telefonata precedente parlava di Satana, del demonio, sì, quello è un inganno suo, che ti fa mettere in discussione la scelta. Questo è un combattimento, ma un combattimento dalla quale tutti ci devono passare, ci sono passati i santi che hanno combattuto col fatto di mettere in discussione la propria scelta di vita. Ecco, io direi in quel momento, ecco, fidati di Dio e rimani lì dove il Signore ti ha messo. Come fai a capire la volontà di Dio? Obbedisci alla storia, a quella storia che Dio ti sta donando. Ecco, innamorarsi di un'altra donna, uscire dalla propria condizione di vita, è un fuggire dalla propria storia. Ecco, Dio non ci chiede di fuggire dalla nostra storia, ma Dio ci chiede sempre di rimanere lì dove Lui ci ha messo. Quindi io direi, ecco, la prima cosa, la prima chiave, il primo livello del discernimento è che Dio non mi potrebbe mai chiedere di andare contro la mia vocazione. Ecco, se sei sposato rimani lì dove il Signore ti ha messo. Ecco, non vuol dire assolutamente nulla, ecco, che ti sei innamorato di un'altra persona. E poi innamorarsi vuol dire che tu sei ancora vivo, cioè vuol dire che la vita, se la realtà ti ferisce, sempre la realtà ci ferisce. Noi non chiudiamo i canali della nostra vita, non è che quando ci innamoriamo, quando ci sposiamo abbiamo chiuso i canali della nostra vita. Ecco, però c'è una parola che mi sento di donarti, che è la parola che si trova nel libro di Tobia, quando Tobia, ecco, la notte prima di conoscere Sara, dice la scrittura che non distolse più il cuore da lei. Ecco, ti invito anche a te a non distogliere più il cuore dalla persona che Dio ti ha fatto incontrare, e sapere con quella donna lì, che tu sarai felice, non fuggendo dalla storia, perché quello è un inganno del nemico. Bene, poi dicevi su Satana, il demonio, ecco, non è positivo, non è niente positivo, ecco, c'è nella storia, Dio permette la sua azione, però un'azione limitata, non è un'azione cui Dio, il demonio ha il permesso, cioè può operare solo se Dio glielo permette, però come dicevo poc'anzi, ecco, la nostra libertà dove sta? È proprio lì, nella possibilità di accettare o rifiutare l'amore di Dio. Accettare l'amore di Dio significa avere la vita eterna, accogliere questa vita che Dio ti vuole dare, rifiutarla e lasciarsi ingannare dal nemico. C'è questa possibilità, Dio ci dà questa possibilità. L'avversario, il nemico, il demonio, l'inferno c'è perché è la possibilità di rifiutare l'amore di Dio. È lo spazio in cui la nostra libertà può scegliere se accettare o rifiutare quest'amore. Allora è straordinaria questa cosa, a volte noi ecco, la vediamo sotto questo aspetto, diciamo, un po' soltanto come che questo Dio si divertisse con noi, invece no, Dio talmente ci vuole bene che ci lascia questa libertà di decidere se accogliere o rifiutare. Ecco, Dio non fa nulla, ecco, se noi non gli diamo il permesso di farlo, Dio aspetta la nostra libertà, Dio aspetta che noi lo seguiamo. Ecco, a volte Dio stravolge, è vero, la nostra vita, però l'ultimo sì lo dobbiamo dire noi, nessuno al nostro posto. Ecco, spero di avere risposto. La prossima chiamata, se c'è.
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera.
Sì.
Il telefono dalla Calabria.
Sì, buonasera.
Volevo sapere l'incontro. Perché
sì.
Io, è una vita che cerco Dio, lo prego, faccio la comunione, mi confesso, ma mi pare di non trovarlo. E a volte queste cose non le dico perché mi pare di turbare le coscienze. Pronto?
Sì, la sento.
Sì. Ma mi pare di non incontrarlo.
Allora.
Quando sono disperata, avvilita, mi dicono prega, ma la preghiera non mi rasserena. Ora, io dato che sono vecchia, malata, dico ma è paura o è la fede che cerco? Mi sento che Dio non me l'ha data questa grazia di credere, come vorrei io.
Cara sorella, la fede, dice San Paolo, nasce dall'ascolto. Tu hai detto vado a messa, prego, però io ti invito a fare un'altra cosa, a fare un cammino di fede. È necessario crescere nella fede, anche alla tua età, lasciarti interrogare da una parola. Però ecco, ti vorrei dire di non scoraggiarti, perché non è vero che Dio non ascolta la tua preghiera. Io ti invito a gridare al Signore la tua sofferenza, le angosce che porti nel cuore. Ecco, Dio è un padre buono, Dio ascolta la nostra preghiera, Dio non lascia mai inascoltata la preghiera dei suoi figli. Ecco, io ti invito a fidarti di Dio e quando anche fare esperienza del deserto, di non sentire questo Dio, di non smettere di gridare a Lui, di non smettere di pregare. Ecco, la Madonna ci invita a pregate, pregate, pregate. Ecco, questa è la chiave del cuore dell'uomo, la preghiera, cioè l'atto di abbandono fiducioso a Dio. Ecco, non aspettare, ecco, che il problema che, qual è nostro? Che noi ci aspettiamo che noi preghiamo e il problema si risolve, la situazione scompare. Mentre il passaggio successivo da fare qual è? Che noi preghiamo e ci abbandoniamo a Dio, ci fidiamo di Lui, ci mettiamo nelle sue mani, accettiamo quello che Lui ci dona. Perché la vera grazia non è che Dio risolve il nostro problema, non è che Dio ci tolga il problema, ma che accettiamo la storia, accettiamo quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Quindi, cara sorella, io ti invito, ecco, a pregare e a fidarti di Dio, a non smettere di avere fiducia in Lui, perché il Signore è alla tua destra, il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre. Ecco, fidati di Lui, fidati di Dio, non smettere, ecco, di credere alla sua potenza, perché il Signore può tutto nella nostra vita. Ecco, carissimi fratelli, amici, vi ringrazio, ecco, di essere stati, ecco, insieme questo pomeriggio. Ecco, vi auguro di scoprire quello che dicevo alla signora poc'anzi, di scoprire che non siete soli, ma che siete amati, che c'è un Dio che vi ama e che il vostro desiderio di felicità si può compiere. E chiedo alla Vergine Maria che ci sostenga nel nostro cammino. Perché lei ci sostenga in questo cammino, perché come pellegrini ogni giorno camminiamo verso la meta, che è la vita eterna. Grazie e buona serata. Che Dio vi benedica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.